Buongiorno a tutte e a tutti, ritrovati nel nostro podcast Scuola 4.0, come cambia l'apprendimento. Nell'ultimo episodio abbiamo cercato di spiegare come sta cambiando la formazione iniziale dei docenti, in particolare il percorso di abilitazione per i docenti della scuola secondaria. Tra gli elementi più interessanti, che peraltro non riguardano solo i docenti della scuola secondaria, c'è senz'altro l'introduzione di crediti formativi collegati alle competenze digitali dei formatori e dei docenti. Luisa, so che hai studiato con molta passione le normative e le linee guida europee in proposito, anche perché, diciamocelo, non sempre questi documenti guida sono interessanti o formulati in maniera stimolante, questo lo è senz'altro. Quindi ci puoi dire quali sono i punti e le aree chiave in cui andrebbero sviluppate le competenze digitali dei docenti secondo i nostri colleghi e i colleghi dell'Unione Europea e delle istituzioni ad essa collegate?
Buongiorno a tutte e a tutti, e bentrovate, bentrovati. Oggi, sulla base appunto della domanda rivolta a me da Riccardo, vorrei parlarvi del DigComp Edu. Il DigComp Edu è un quadro di riferimento delle competenze digitali dei docenti e dei formatori. Vorrei subito specificare che esiste anche un DigComp generale rivolto a tutti i cittadini, insomma, dell'Unione, ma oggi approfondiremo quello relativo proprio alle competenze degli insegnanti e dei formatori. L'obiettivo di questo quadro di riferimento è fornire quindi un modello coerente che consenta a tutti i docenti dell'Unione Europea di verificare il proprio livello di competenza pedagogica digitale. Infatti online è anche disponibile un questionario che è possibile somministrare, autosomministrarsi per vedere il proprio livello di competenza. E quello che è interessante è che questo quadro di riferimento consente poi uno sviluppo ulteriore delle competenze in un modello che sia omogeneo, quindi questo quadro di riferimento è organizzato in aree diverse. Le aree sono 6 e ve li sintetizzo così velocemente. Allora, la prima area riguarda il coinvolgimento e la valorizzazione professionale, cioè riguarda l'utilizzo delle tecnologie per la comunicazione organizzativa, per la collaborazione tra i colleghi e la crescita professionale. La seconda area riguarda le risorse digitali. Prima di tutto si tratta di individuare le risorse digitali adeguate nell'insegnamento, poi condividerle, ma anche creare delle risorse, quindi diventare autori di risorse digitali. Pensate appunto allo strumento del podcast che stiamo anche noi utilizzando, pensiamo ai video in un processo che utilizza la Flipped Classroom, pensate a questo tipo di tecnologia nella didattica. Poi c'è l'area 3, riguarda le pratiche di insegnamento e apprendimento, quindi gestire e organizzare l'utilizzo delle tecnologie, ad esempio creare dei repository, creare dei luoghi dove gli studenti e i colleghi possano archiviare e poi attingere per utilizzare delle risorse che sono state predisposte ad hoc. L'area 4 riguarda la valutazione, e quindi utilizzare strumenti digitali, strategie digitali per migliorare la valutazione. Questo secondo me è un campo molto interessante perché non significa semplicemente utilizzare Google Moduli per somministrare un questionario, ma andare verso delle strategie digitali più raffinate che consentano anche un risparmio di tempo da parte del docente e una valutazione che sia omogenea, che sia equa nei confronti degli studenti. Poi c'è la valorizzazione delle potenzialità degli studenti, questa è l'area 5, quindi tecnologie per favorire l'inclusione. Pensiamo agli alunni con disabilità, alunni con disturbi dell'apprendimento e questo quindi riguarda la personalizzazione e il coinvolgimento attivo degli studenti. L'ultima area, l'area sesta, riguarda le competenze digitali degli studenti, cioè le tecnologie dovrebbero essere utilizzate dal docente per migliorare le competenze digitali degli studenti. A volte mi capita di vedere studenti che utilizzano sempre WhatsApp ma non hanno una buona familiarità ad esempio con le mail o con gli strumenti di Drive e tantomeno con software magari che viene utilizzato nelle aziende, mi riferisco qui agli istituti tecnici, oppure software utilizzati ad esempio nella creazione di grafiche digitali e così via. E quindi anche la creazione di contenuti da parte degli studenti, il loro benessere, si parla ormai anche di benessere digitale, la risoluzione dei problemi è molto importante. Ultima cosa che vorrei aggiungere è quella dei livelli di padronanza, cioè questo quadro di riferimento di Digicomp Edu consente ai docenti di inquadrarsi in una serie di livelli diversi, si va dal A1 che è novizio a livello esploratore, sperimentatore, esperto, leader, addirittura al pioniere C2. C2 nelle certificazioni linguistiche è il livello posseduto dai madrelingua, quindi A1 proprio chi è pressoché analfabeta o meglio analfabeta o meglio agli inizi, e poi invece il pioniere è colui che ha conseguito una certificazione C2. A questo punto, Riccardo, vorrei chiederti quali ti sembrano i punti più salienti, i punti più significativi di questo discorso, i punti salienti di questo framework, quali sono?
Luisa, come ho cercato anche di spiegare, sono stato invitato proprio a parlare di queste cose ai delegati alla formazione di tutte le università italiane e ai dirigenti scolastici e gli operatori scolastici che erano presenti alle giornate della formazione docenti di Foggia del settembre scorso. Allora, lungi dall'essere un di più o addirittura qualcosa di dannoso, come purtroppo una certa vulgata tende a diffondere riguardo a questo tipo di strumenti, l'acquisizione di serie competenze digitali da parte dei docenti è invece ormai un'esigenza fondamentale e imprescindibile. E vorrei dare delle ragioni. Io non sono un fanatico dell'informatica, non vorrei essere preso per questo, ma vorrei dare dei motivi concreti. In primo luogo, che ci piaccia o meno, la tecnologia esiste e non può essere esclusa dal mondo delle ragazze e dei ragazzi di oggi, di cui fa totalmente e integralmente parte. Non possiamo pensare di essere formatori di persone chiedendo loro di escludere una parte di loro stessi da questo cammino di formazione. Questo è un primo punto, basilare, ma niente affatto marginale. Perché gli studenti e le studentesse userebbero comunque la tecnologia, e questo è un dato, ma non è il dato più essenziale. Ma il loro mondo è ormai digitale e multimediale. Molti insegnanti pensano ancora che il problema, ad esempio, fondamentale sia non far sostituire alla ricerca su libri e con metodologie tradizionali il rivolgersi a Google o Wikipedia, senza rendersi conto che ormai la stessa Wikipedia non è più lo strumento principale a cui un giovane si rivolge per apprendere. Il giovane cerca un video come prima risorsa per l'apprendimento, cerca qualcosa di multimediale. La pura scrittura non gli basta più, o quantomeno non è il suo orizzonte immediato di riferimento. In secondo luogo, credo, ogni mutamento di paradigma comporta vantaggi e svantaggi. Quindi nel mondo multimediale è vero che si legge meno, è vero che è una perdita, nessuno sta negando questo fatto, ed è vero che è una perdita che va ridotta e arginata il più possibile. Però, per conto, questa perdita ha delle motivazioni e le motivazioni sono dei guadagni che vengono ottenuti altrove. Perché nel mondo multimediale è possibile accedere a competenze, a una formazione coinvolgente con un minore, ad esempio, sovraccarico cognitivo e con una maggiore possibilità di concentrarsi su elementi catalizzatori. La multimedialità ben compresa e utilizzata, è un notevolissimo alleato in questo senso per una transizione verso la centralità dello studente e dell'apprendimento piuttosto che del docente e dell'insegnamento. Infine, mi sembra fondamentale capire che non si tratta né di porre qualche piccola pezza mediante una manciata di crediti formativi digitali, no, da infliggere al povero docente in formazione, né di insegnare per conto una marea di metodi e di strumenti digitali. Questi ultimi, infatti, cambiano ed evolvono in continuazione. Dunque, sicuramente ciò che viene insegnato oggi dal punto di vista di un software concreto, di uno strumento concreto, tra pochissimi anni sarà stato sostituito da ulteriori novità. Però va dato al docente quell'insieme di strumenti fondamentali che aiutino a capire il mondo digitale e multimediale e le tecnologie che vi sono collegate. Meglio pochi crediti ben spesi e capaci di rendere consapevoli e di dare criteri di discernimento per il futuro, che non tanta materia forzata in un programma ministeriale già necessariamente molto ristretto e molto compresso.
È vero, grazie per questo quadro così significativo e dettagliato. E a questo punto sorge spontanea la domanda su una esemplificazione, quindi quali sono degli esempi che ci possano aiutare a comprendere questo tuo approccio?
Certo, perché altrimenti si resta solo sull'astratto. Vorrei partire, dal campo della multimedialità. Allora, più che proporre degli strumenti che ci permettono di creare video o qualche cosa di multimediale, è importante studiare anche linea teorica e a imparare quindi ad applicare in maniera critica i principi dell'apprendimento multimediale, che fra l'altro da più di 20 anni sono abbondantemente studiati anche a livello universitario. Faccio un esempio che può far sorridere. Io mi sono trovato appunto in queste giornate a Foggia a vedere una serie di docenti universitari che facevano delle presentazioni in PowerPoint. Io li avrei bocciati tutti sulla loro capacità di utilizzare gli strumenti multimediali, perché se uno mi presenta un PowerPoint con 700.000 informazioni contenute dentro, non ha capito quello strumento. Lo strumento multimediale è un'arte di mettere insieme audio, video, parole che riassumono dei concetti e che aiutano a catalizzarli e eventualmente una certa tipologia di informazioni. Non esiste che uno sovraccarichi lo strumento multimediale con soltanto uno dei canali che lo strumento multimediale raggiunge. Se io faccio vedere qualcosa, devo far vedere, non devo far leggere qualcosa. Il leggere si fa sul libro o al limite sull'ebook, ma l'ebook non è uno strumento multimediale in senso stretto. Allargando il discorso alle competenze digitali, è anche qui importante far capire quali sono i cardini degli sviluppi dell'informatica e dell'intelligenza artificiale applicate all'educazione e all'apprendimento. Perché può essere utile utilizzare il mondo dei robot e della robotica? Abbiamo dedicato un episodio del nostro podcast a questo. Cosa sono la realtà virtuale e quella aumentata, più che i singoli strumenti con cui è possibile compiere? Perché sono utili? Ma soprattutto, credo, che cosa è veramente l'intelligenza artificiale? Cosa sono gli algoritmi e perché possono essere strumenti decisivi? E anche di questo abbiamo parlato insieme in attività come la valutazione dell'apprendimento, la sua misurazione e quindi anche, l'individuazione degli stimoli necessari a migliorarlo. Il docente dovrebbe potersi domandare e avere qualche risposta: come posso contribuire alla personalizzazione dell'apprendimento, al suo ricentramento sullo studente, utilizzando degli strumenti multimediali e digitali. Quindi credo che bisogna insegnare ai docenti di oggi, tramite la formazione di servizio e del futuro tramite la formazione iniziale, perlomeno, la logica soggiacente ai principali sviluppi di queste tecnologie, perché sappiano riconoscere in futuro ciò che la rapidissima evoluzione tecnologica darà loro in pasto di volta in volta, perché sarà costantemente qualcosa di nuovo.
Certo, a questo punto vorrei chiederti qualcosa sul contenuto della formazione, cioè la formazione per conseguire le competenze digitali deve essere una formazione di tipo teorica solo sui principi, ad esempio appunto come dicevi la logica degli algoritmi e così via, oppure si devono anche dare degli strumenti specifici ai docenti?
Allora, volendo semplificare, anche perché così ci lasciamo spazio per ulteriori episodi del nostro podcast. Da un lato c'è una formazione ai principi, che credo vada data soprattutto nel cammino di iniziazione alla professione di insegnante, quindi nella formazione iniziale. Principi che aiutino appunto poi l'insegnante ad avere un quadro di riferimento in cui muoversi, ma poi anche proprio per la velocità con cui cambiano questi strumenti, a volte non soltanto problema di cambiamento, ma anche nuove idee, nuove evoluzioni che richiedono veramente un supplemento di formazione, la formazione in servizio diventa vitale. Però la sola formazione in servizio su strumenti specifici senza una formazione generale, iniziale, secondo me, su appunto multimedialità, mondo digitale, mondo dell'intelligenza artificiale, rischia di non avere la presa necessaria, rischia, tanto più lo vedremo per come funziona la formazione in servizio oggi, di essere molto casuale e di abbandonare i docenti alla fortuna o la sfortuna di incontrare il corso giusto a livello locale sulle cose giuste. Invece il docente dovrebbe essere sempre più in grado di individuare, senza essere un tecnico informatico, nessuno dice questo, non si parla di centinaia di crediti formativi digitali, ma di avere quell'intuito, quella capacità di discernimento degli strumenti che vengono proposti.
Bene, per sintetizzare direi che quindi l'enfasi è su una qualità della formazione dei docenti, sia con riferimento al quadro teorico, sia agli strumenti che possono essere agevolmente impiegati. A questo punto ringraziamo le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori per l'ascolto di oggi e ci sentiremo per una prossima puntata del nostro podcast. Saluti da Luisa
e da Riccardo.